Assalamu alaikum, mi sentite? Mi sentite forte, piano? Volete che alzo la voce? Va bene così? Senti male? Così va meglio? Il volume basso, perché sono io che purtroppo ho la voce molto bassa. Così va meglio? C'è anche il volume della chat in basso a sinistra, vicino alla scritta huda.it. Magari provate anche ad alzare il volume, oltre che dalle casse, anche da lì si dovrebbe sentire meglio. Ok, allora inshallah cominciamo. Assalamu alaikum a tutti. Scusate il ritardo, ci sono stati un po' di problemi tecnici stasera. C'è una mia amica che sta entrando, dice Linda, bene. Ah no, è già entrata, ok, ancora meglio. Allora, iniziamo inshallah che già sono le 10 passate. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerco rifugio in Allah, l'Udiente, il Sapiente, contro Satana il Lapidato. In nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso. La lode appartiene ad Allah. Lo ringraziamo. A Lui chiediamo aiuto. Lo preghiamo di guidarci sulla retta via e a Lui chiediamo perdono. Ci rifugiamo in Allah contro il male dei nostri stessi spiriti e contro il male che commettiamo. Colui che Allah guida è ben guidato, ma colui che gli svia non troverà patrono all'infuori di lui. Quest'oggi avremmo dovuto trattare come argomento il rapporto fra madri e figlie nell'Islam, ma essendo la nostra una religione che non prevede grandi disparità di trattamento tra il figlio maschio e la figlia femmina, pur tenendo conto delle ovvie differenze, inshallah il tema girerà intorno all'argomento madri e figli in generale. Ognuno di essi, indipendentemente dal genere al quale appartengono, ha dei doveri verso Allah, gloria a Lui, verso i genitori, verso la società e dei diritti davvero molto simili. In fin dei conti, Allah, gloria a Lui, ci ha insegnato che un devoto, sia esso maschio o femmina, entrerà in paradiso. Di conseguenza non c'è una reale disparità spirituale tra loro. Ed è solo per sua volontà, per il destino che Egli ha scritto per noi, che accade di avere figli maschi o femmine. Solo Lui sa, solo Lui decide che ciò avvenga. Ed è comunque un dono meraviglioso in entrambi i casi. Allah, gloria a Lui, nel sublime Corano dice: in verità la scienza dell'ora è presso Allah, colui che fa scendere la pioggia e conosce quello che c'è negli uteri. Come ho già accennato nelle letture precedenti, il compito principale di una madre, successivo ovviamente a quello di adorare Allah, gloria a Lui, è quello di essere moglie e madre. Da quando il nostro bambino nasce, la nostra vita cambia completamente. Anche quella del padre, è vero, ma quella della madre in modo viscerale, perfino fisico, visto la mia esperienza personale. Prima si soleva pensare prima a se stesse come persone, a nostro marito, alle nostre faccende quotidiane. Invece, dopo la nascita di un nuovo meraviglioso dono di Allah, ci si ritrova a pensare automaticamente prima al bambino e a modificare le proprie radicate abitudini di vita proprio per far fronte ai bisogni della piccola nuova creatura. Questo perché Allah, gloria a Lui, nella sua infinita misericordia, ha messo nel nostro cuore quel sentimento naturale che ci spinge a proteggerla, educarla e curarla. Sì, la cura e l'amore che mettiamo in pratica nei confronti dei nostri figli è anche questo un dono di Allah, gloria a Lui. Un hadith del profeta, pace e benedizione su di lui, ce lo dimostra. Allah, subhanahu wa ta'ala, ha diviso la misericordia in 100 parti e ha tenuto con sé 99 parti, inviandone una sulla terra. E a causa di questa unica parte, le sue creature sono misericordiose l'una con l'altra, così che perfino la cavalla solleva il suo zoccolo lontano dal suo puledro affinché esso non possa calpestarlo. Questo hadith trasmesso dal Bukhari. È un compito davvero importante il nostro. La umma di domani è nelle nostre mani e in quelle dei nostri mariti, sempre dopo quelle di Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi nei confronti di queste indifese creature che ci sono state affidate, dobbiamo essere genitori nel miglior modo possibile. Come fare? Anche in questo caso, alhamdulillah, il Corano e la Sunna ci vengono incontro e ci indicano la via. Il primo dovere nei confronti dei nostri bambini è quello di insegnare loro come essere dei buoni musulmani, a credere nell'unico Dio e ad agire di conseguenza, insegnando loro i pilastri dell'Islam e le varie pratiche religiose, con amore e pazienza. Un altro hadith del profeta ci fa sapere che Abu Huraira ha narrato, l'apostolo di Allah ha detto, ogni bambino è nato con una vera fede nell'Islam, cioè adorare Allah senza dargli associati, ma i suoi genitori lo convertono all'ebraismo, al cristianesimo o alla religione di Zoroastro, che sarebbero gli adoratori del fuoco. Come un animale dà alla luce un cucciolo perfetto. Lo trovate mutilato? Quindi Abu Huraira ha recitato i sacri versetti. Rivolgi il tuo volto alla religione come puro monoteista, natura originaria che Allah ha connaturato agli uomini. Non c'è cambiamento nella creazione di Allah. Ecco la vera religione, ma la maggior parte degli uomini non sa. Quindi appunto il fatto che il bambino o la bambina diventino dei buoni musulmani dipende ovviamente sì dal destino di Allah subhanahu wa ta'ala, ma molto da noi, dagli insegnamenti che gli diamo fin dalla più tenera età. È una grossa responsabilità quella dell'essere genitore. Infatti, se non facciamo attenzione a come ci comportiamo verso i nostri bambini, potremmo addirittura macchiarci del peccato di non aver insegnato loro ad adorare Allah, gloria a Lui, come Egli merita di essere adorato, e portare sulle spalle la colpa della nostra negligenza e in parte anche quella della loro. Fin da quando si è piccoli, sono piccoli, è bene insegnare loro gli insegnamenti di base della religione, chi è Allah, chi era il nostro profeta Muhammad, pace su di lui, e come si comportava nelle varie situazioni. Pian piano, trovando modi e parole a loro comprensibile e facilmente ricordabili. Mi permetto di dire, sempre secondo la mia esperienza di madre di una bambina di 10 anni, che il difficile comincia dopo i primi anni di vita, quando il bambino comincia ad autogestirsi, a brontolare dopo essere stato sgridato, a ribellarsi, a non aver voglia di fare ciò che gli chiediamo. Però, proprio in questo momento, se Dio vuole, cominciamo a vedere i risultati del nostro insegnamento degli anni trascorsi. Perché se il bambino sarà cresciuto secondo una giusta educazione, sarà sì per forza di cose ribelle, talvolta capriccioso, questo fa parte del suo percorso di crescita, però pur essendolo, se avrà in sé gli insegnamenti di base dell'Islam, riuscirà ad evitare comunque certi comportamenti errati, che l'Islam proibisce perché potrebbero danneggiare gravemente sia l'individuo che la società. Il linguaggio volgare, per esempio, il gioco non educativo, il prendere le cose degli altri di nascosto, il mentire. Queste cose, se Dio vuole, non le farà se avrà avuto una solida base religiosa nei primi anni di vita. Ma nonostante questo, potrebbe capitare che con l'età possano avere comunque dei problemi, soprattutto nella società nella quale viviamo, dove la comunità purtroppo è ancora poco solida e nella quale non esistono ancora strutture che permettono ai nostri ragazzi di divertirsi illecitamente ed islamicamente, permettendo loro di aumentare il loro sapere e contribuendo a diffondere il giusto messaggio dell'Islam. Potrebbero sentirsi come dei pesciolini fuori dall'acqua, semplicemente perché, come è ovvio, col tempo capiranno di essere in parte differenti dalla maggior parte dei loro amici e compagni di scuola. Noi come genitori, come madri, dovremmo fare in modo che giungano al difficile periodo dell'adolescenza ben preparati, insegnando loro ad essere buoni musulmani, e che la loro diversità è sinonimo di ricchezza, vietando loro l'illecito, ma concedendo comunque i piccoli ed innocenti svaghi, facendo in modo che abbiano delle buone amicizie che non li conducano sulla cattiva strada e che allo stesso tempo permettano loro di crescere anche socialmente parlando. L'ideale sarebbe per fare in modo di socializzare con i figli delle nostre sorelle, amiche musulmane, formare dei piccoli gruppi di aggregazione supervisionati da noi, in modo che i ragazzi possano confrontarsi con i loro coetanei musulmani, con i quali condividono le stesse problematiche e le stesse esperienze o compagni di scuola non musulmani, giusto per favorire tra loro una convivenza più serena e pacifica. E poi magari organizzare gite, visite ai musei, picnic, partite di calcio, pallavolo, per fare in modo che possano godere di un divertimento sano e necessario alle giovani età, tenendo sempre ben presente i principi e gli insegnamenti dell'Islam, facendo capire loro la gioia di poter essere musulmani e di vivere felici, e evitando che la noia e il disadattamento li spingano a far ricorso ai classici sballi di cui purtroppo si sente tanto parlare in TV e che affliggono in maniera devastante, irreversibile e sempre maggiore le giovani generazioni. È giusto anche incitare loro ad essere attivi, magari a fare sport, e a partecipare a loro volta a lavorare per Allah Subhanahu wa Ta'ala, ovviamente secondo le loro possibilità. C'è per esempio una simpatica sorella che ho conosciuto da poco via web, la quale ha un figlio di 14 anni che è davvero troppo in gamba, mashallah. Devoto fin dalla sua giovane età, fa già la preghiera per bene, fa già Ramadan, e ha perfino aperto un blog per parlare di Islam e dei problemi dei ragazzi della sua età. Questo è un ottimo esempio da presentare ai nostri ragazzi per spiegare loro che l'Islam, alhamdulillah, fornisce tutto ciò che serve per essere felici, senza rinunciare a nulla di buono e di positivo. È anche importante fargli capire che se Allah subhanahu wa ta'ala ha dato a noi qualche divieto, è unicamente per farci vivere nel migliore dei modi, per raggiungere un equilibrio benefico e salutare e per non arrecare danno alla nostra salute, sia fisica che morale. L'insegnamento della religione deve essere sempre presente nelle loro vite. E noi, man mano che il ragazzo o la ragazza cresce, dovremmo imparare a trattare temi inerenti alla sua capacità di ragionamento e di comprensione del momento, facendo in modo che imparino come comportarsi in maniera corretta in ogni situazione della loro vita. Il profeta sallallahu alaihi wasallam ha detto: trattate i vostri figli con riguardo, essi sono doni che vi sono stati offerti. Hadith tratto dalla Via del Musulmano. Bisogna ovviamente anche insegnare il corretto comportamento nei nostri confronti, sì, nei confronti dei loro genitori, perché una società musulmana sana ha in sé il valore della famiglia molto presente. La famiglia è un rifugio per i nostri ragazzi, un'ancora di salvezza nei momenti difficili, perché ne incontreranno durante il loro percorso verso l'età adulta, purtroppo. E la famiglia ha anche un forte baluardo e un pilastro da non trascurare o trattare con scarsa considerazione. Allah subhanahu wa ta'ala nel sublime Corano dice: abbiamo imposto all'uomo di trattare bene i suoi genitori, lo portò sua madre di travaglio in travaglio e lo svezzò dopo 2 anni. Sii riconoscente a me e ai tuoi genitori, il destino ultimo è verso di me. Non è bello, e questo non lo dico soltanto perché sono madre, vedere un figlio che manca di rispetto ai suoi genitori, che risponde male, che non usa gentilezza verso di loro e magari li prende in giro quando si trova assieme ai suoi amici. Purtroppo nelle strade si vedono talvolta questi episodi e fanno davvero male, perché se un ragazzo o una ragazza non ha riguardo verso le persone più importanti della sua vita, figuriamoci se in futuro lo avrà verso degli estranei, verso un professore, un datore di lavoro, una futura moglie o marito. La famiglia quindi a sua volta deve necessariamente essere sana e retta per educare correttamente la propria prole e fare in modo che anche la società, inshallah, un giorno possa finalmente migliorare. E per essere così, ogni membro di essa deve conformarsi alle perfette leggi di Allah subhanahu wa ta'ala. Sì, perché man mano che i figli cresceranno, se non avranno avuto in famiglia delle solide basi, tutti quanti ne patiranno le conseguenze. Quando poi il figlio o la figlia comincia a diventare adolescente, credo sia bello incominciare ad instaurare con loro un rapporto amichevole, spiegando il perché di questo o quel precetto, discorrendo con loro sulla religione, andando a fondo dei temi che magari li incuriosiscono e li fanno pensare. Diventare loro confidenti, far sì che abbiano fiducia in noi e cercando di darla noi a loro a nostra volta, senza ovviamente transigere nemmeno per un attimo sugli insegnamenti della religione, perché, ripeto, se lo facessimo, oltre a far commettere un peccato ai nostri figli, lo commetteremo a nostra volta e ci macchieremmo di una colpa davvero molto grave agli occhi di Dio, gloria a Lui. E ricordando spesso loro che il dovere di ogni persona, sia giovane che adulta, è quello di adorare sempre e costantemente Allah. Capita comunque che a volte il rapporto con i figli sia un pochino più complesso di quanto si potesse immaginare, come nel caso, per esempio, di una madre che sceglie di ritornare all'Islam che ha un figlio già adulto. Come dirglielo? Come fargli capire che questa scelta proviene dal proprio cuore e contemporaneamente dalla propria ragione e che si è indubbiamente certi che l'Islam è la giusta via? nel modo più semplice possibile, secondo me, magari aspettando quel fatidico momento giusto che presto o tardi, inshallah, arriva sempre. Un momento nel quale non riesci più a tacere e devi dire subito tutto a chi ami, prendendo quindi il coraggio a due mani, invitando il figlio o la figlia a casa propria e cominciando a fare con lui o con lei un discorso serio, motivato e dettagliato, per fare in modo che capisca con sincerità, senza tanti fronzoli o tanti paroloni, e senza prepararsi discorsi che ci si scorderebbe nel momento cruciale a causa dell'emozione. Raccontare dell'Islam, spiegare l'unicità di Allah, spiegare che Allah subhanahu wa ta'ala è presente anche nella Bibbia, nella Torah, e dirle che la nostra religione non è un distacco totale da quella precedente, ma il naturale proseguimento del cammino dei profeti che sono venuti prima di Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, che a loro volta, in tempi e modi diversi, hanno sempre e solo insegnato per volere di Dio l'Islam alle persone e nient'altro. La reazione a questo discorso potrebbe davvero essere imprevedibile. Ci sono alcuni che magari potrebbero tacere e non toccare mai più l'argomento. C'è chi invece si potrebbe arrabbiare e chi invece, come la simpaticissima e meravigliosa figlia di una nostra cara sorella, che è Paola, che stasera mi dispiace che non ci sia, accetta tutto senza problemi. E ha perfino voglia di capire, di discutere, senza pregiudizi e opinioni preconfezionate. La madre deve essere pronta comunque a fronteggiare ognuna di queste reazioni e cercare di rispondere a qualunque domanda le venga posta, anche se magari la può ferire. Questo perché bisogna tenere presente che i figli non necessariamente ragionano come noi, ed effettivamente può capitare che purtroppo abbiano un'idea non conforme alla realtà della nostra religione, a causa magari di opinioni disparate sentite in giro. Ma questo non vuol dire che nonostante una reazione forte all'inizio, in seguito non possano mai capire questa scelta. Anzi, spesso succede il contrario. Magari subito avviene un 48 e successivamente al visibile cambiamento della madre, ovvero un modo di essere più paziente, meno nervoso, più dolce, si diventa magari più vicini di prima. E può essere anche che il ragazzo o la ragazza capirà, sempre dal miglioramento della madre, la beltà della religione. E se avessero dei pregiudizi, loro malgrado, a Dio piacendo, crollerebbero come un castello di carte davanti all'evidenza. Potrebbe anche capitare in seguito che la figlia o il figlio scelgano a loro volta l'Islam, o potrebbe anche non capitare, dipende dal loro destino. L'importante è che noi, in quanto genitori, facciamo di tutto per essere pronti a rispondere e ad essere sempre presenti per loro, in ogni situazione. Nel caso poi dovessero scegliere di rimanere della loro religione, ovviamente bisognerà, come musulmane, continuare a star loro vicino, spiegando loro magari di non poter fare più certe cose insieme, come magari mangiare una pizza al prosciutto o bere del vino, ma condividendo comunque nuovi percorsi, sempre assieme e con lo stesso affetto. Per concludere, vi leggerò parte della Sura Luqman, la numero 31 del Sacro Corano, che contiene in sé grandi insegnamenti dati da questo profeta, pace su di lui, a suo figlio, che sono davvero una guida e un esempio da seguire per noi genitori perfino tutt'oggi. Egli disse: Figlio mio, non attribuire ad Allah associati, attribuirgli associati è un'enorme ingiustizia. O figlio mio, anche se fosse come il peso di un granello di senape nel profondo di una roccia o nei cieli o sulla terra, Allah lo porterà alla luce. Allah è dolce e ben informato. O figlio mio, assolvi all'orazione, raccomanda le buone consuetudini e proibisci il biasimevole, e sopporta con pazienza quello che ti succede. Questo è il comportamento da tenere in ogni impresa. Non voltare la tua guancia dagli uomini e non calpestare la terra con arroganza. In verità Allah non ama il superbo vanaglorioso. Sii modesto nel camminare e abbassa la tua voce. In vero, la più sgradevole delle voci è quella dell'asino. Grazie a tutti voi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Io ho finito. Lascio un attimo al microfono o all'imam o al fratello Imed.